Grazie mille, Rav Pichetti. Credo che le signore presenti in sala siano rimaste contente anche. E comunque anche questo rapporto e questa tensione verso la salvezza finale in qualche modo ci accomuna, perché tutti aspettiamo una piena e definitiva liberazione. Grazie dunque. Dunque Donatella Scaiola, anche lei di per sé è conosciuta perché è venuta altre volte, è intervenuta in questi nostri incontri. Ricordo soltanto che ha conseguito il dottorato in scienze bibliche al Pontificio Istituto Biblico di Roma e che è professore ordinario, si dice professore ordinario, presso la Pontificia Università Urbaniana di Roma. È autrice di numerose pubblicazioni interessanti, credo che sia l'ultima questa, non la vedo?
L'ultima.
Che parlavamo anche di donne, donne e violenza nella scrittura, della, dice Edizioni Messaggero di Padova, che è un bel testo, lo sono letto e quindi serve anche come... Non mi ha chiesto niente lei, eh? Non mi ha chiesto niente, io ho fatto di mia iniziativa. Bene, grazie, allora la parola a Donatella.
Grazie, si sente?
Ecco, sì.
Grazie per questa lettura molto interessante. Io farò un lavoro sul testo ebraico, i maestri purtroppo non li conosco abbastanza. Vorrei cominciare dicendo che questo Salmo 114 è un salmo strano per tante ragioni, atipico, no? Si dice che è un salmo di lode o che è un salmo storico. Come salmo di lode mancano gli elementi fondamentali, cioè intanto il salmista non si rivolge a Dio, e come salmo storico è molto breve. Se voi avete presente, salmo 105, 106, sono testi molto lunghi, qui abbiamo una specie di concentrazione. E, per esempio, dicevo, è strano anche perché comincia appunto con, come diceva Rabbi, con la menzione dell'uscita, no? Nell'uscire di Israele non c'è un invitatorio, non c'è lodate il Signore, o, insomma, i salmi di lode cominciano in questo modo, no? Comincia in maniera tutto sommato singolare, nell'uscire, quando uscì, nell'uscire di Israele dall'Egitto. Per questo, cioè, per esempio nella traduzione e tradizione greca, l'alleluia con cui si chiude il Salmo 113, Salmo 113 che comincia dicendo lodate servi del Signore, qui c'è un invitatorio, no? Lodate il nome del Signore, eccetera. Si conclude dicendo fa abitare nella casa la sterile come madre gioiosa di figli, alleluia. Allora, alcuni manoscritti della traduzione greca sposta l'alleluia all'inizio del Salmo 114 per dargli un minimo di, come dire, di introduzione. Questo è strano. E poi, appunto, più volte, no, ha molto insistito, no, il nostro relatore sul fatto che il mare è fuggito, no? Il mare ha visto ed è fuggito, no? Al versetto 3 il mare vide e fuggì. E che cosa vide il mare? Cioè, di solito il verbo vedere si costruisce con un complemento oggetto, vide e fuggì, vide e fuggì. Abbastanza strano, no? E poi anche per aggiungere un altro elemento, no? Versetto 2, divenuto Giuda il suo santuario, il suo luogo santo, Israele il suo dominio, il suo di chi? In realtà il Signore verrà nominato solo al versetto 7, quindi il suo anticipa qualcosa che soltanto alla fine si chiarirà, no? Suo di chi? Quindi è un salmo che comincia da un certo punto di vista, noi diremmo in medias res, cioè senza introduzione, senza invitatorio, eccetera. E d'altro canto introduce all'inizio qualcosa che verrà spiegato soltanto alla fine. Questo mi sembra sia abbastanza singolare, forse unico da questo punto di vista.
tanto più che
no, no, prego.
Tanto più che ha detto giustamente che Dio viene citato al verso, ma non viene neanche completamente citato.
Adon.
Semplicemente Adon, neanche il nome completo di Dio.
Certo. Sì, infatti, quindi lo conosciamo bene, per cui magari facciamo, cioè, non prestiamo attenzione a queste cose, però hanno una loro particolarità. Il Salmo, secondo quasi tutti gli autori, insomma, che ho letto perlomeno, si divide proprio in quattro strofe molto, molto regolari, no? Si parlava prima del parallelismo, che proprio è una caratteristica di ogni riga di questo Salmo, no? Quindi io poi nella lettura seguo queste quattro strofe, proprio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cioè molto regolare. Il tutto è compreso all'interno di una inclusione sul nome di Giacobbe, la casa di Giacobbe al versetto 1, Dio di Giacobbe al versetto 7. No? Quindi questa casa di Giacobbe dell'inizio alla fine è appunto la casa del Dio di Giacobbe, quindi c'è questo riferimento che si chiarisce alla fine. E questo parallelismo, no? Questo dire la stessa cosa in due modi diversi, si trova all'interno di tutte, di ogni riga di questo Salmo, no? Ed è anche molto interessante. Diciamo che c'è questa inclusione generale, no? Sul nome di Giacobbe, ma poi le strofe sono anche costruite in maniera secondo un certo ordine, no? Abbiamo all'inizio, no? I versetti 1 e 2, no? Questo riferimento a Giuda, alla casa di Giacobbe, eccetera, che torna anche alla fine, nei versetti 7 e 8, mentre al centro le due strofe, no? La seconda e la terza, poi vediamo i versetti, no? Di fatto sono costruite in maniera molto simile, no? Ci sono proprio gli stessi termini: il mare vide e fuggì, il Giordano si volse indietro, perché mare fuggì, cioè sono le stesse cose messe sotto forma di affermazione prima e di domanda poi, no? E vedremo il senso di questo. Di che cosa si parla? Allora, dicevo, c'è questa regolarità nell'organizzazione del testo, no? I versetti 1 e 2, diciamo, la prima strofa, parlano dell'elezione, di Giuda, Israele Giuda, anzi, nel corso dell'esodo, legati all'esodo. Quindi nell'uscire di Israele dall'Egitto, la casa di Giacobbe da un popolo appunto di lingua straniera, di lingua incomprensibile, divenne Giuda il suo santuario, il suo luogo santo, Israele, il luogo del suo dominio. È molto interessante, mi sembra, il fatto che abbiamo una frase subordinata all'inizio: nell'uscire di Israele da, allora successe. Quindi anche questo è un modo di cominciare piuttosto singolare. Questo inizio, nell'uscire di Israele, quando uscì Israele dall'Egitto, questa frase fornisce, diciamo, il setting temporale per la frase principale, che è quella che si trova al versetto 2. Divenne Giuda il suo santuario. Interessante, già è molto interessante questo discorso sulla lingua, popolo barbaro, dice la traduzione della CE, un popolo dalla lingua incomprensibile, forse balbuziente. Ed è interessante per tanti motivi, ma insomma, in parte già si diceva, ma questa altissima civiltà egiziana è vista qui come un popolo da linguaggio incomprensibile. Come dire, non c'è riferimento, non so, al peso della schiavitù, alla fatica dei lavori forzati, c'è questo rimando, no? Questa sintesi, no? Dell'esperienza che ha fatto il popolo, no? L'esperienza di una lingua incomprensibile. Pensavo, no? Preparando il testo, a quello che si dice ad esempio in Genesi 2, no? Quando l'uomo del giardino dà il nome agli animali, no? Dice: tu sarai questo, questo, questo e questo, no? Cioè la funzione della lingua nel tra virgolette addomesticamento del mondo, nel rendere il mondo qualcosa di familiare, no? E quindi per contrasto il senso di straniamento e di, sì, di isolamento forse, no? Sperimentato dal popolo in un contesto in cui la lingua era incomprensibile, la lingua, la cultura, il modo di pensare, no? Però appunto anche questo inizio, no, comincia con una frase subordinata che poi introduce la frase principale. È interessante. Il testo naturalmente parla dell'esodo, però l'accento della frase principale, no, questa del versetto 2, divenne, divenuto Giuda il suo santuario, Israele il luogo del suo dominio, l'enfasi mi pare cade soprattutto su quello che accade come risultato dell'uscita, il fatto che Israele divenne una nazione, proprietà, possesso del Signore, no? Questa idea, no, dell'esodo che culmina nella nascita di Israele come nazione non è un'idea che si trova soltanto nel nostro Salmo. Cito soltanto un testo, Esodo 15, alla fine del Cantico del Mare, no? Si dice, ecco, lo dico in ebraico,
Amzucanita, esatto. Il popolo che hai preso in possesso,
esatto, qui lo traduce, lo pianti sul monte della tua eredità, luogo che per tua dimora, Signore, hai preparato, santuario che le tue mani, Signore, hanno fondato, il Signore regna in eterno e per sempre, no? Questa idea molto bella di Israele come nazione santa, luogo santuario, luogo della santità, questa idea deriva dal libro dell'Esodo, al capitolo 19, al versetto 6, è il Signore che parla a Mosè e dice: voi stessi avete visto ciò che io ho fatto all'Egitto e come ho sollevato voi su ali di aquile e vi ho fatto venire fino a me. Ora, se darete ascolto alla mia voce e custodirete la mia alleanza, voi sarete per me una proprietà particolare tra tutti i popoli, mia infatti è tutta la terra. Versetto 6, quello che ci interessa, dice: voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa. Quindi il popolo della sua santità, il luogo di Israele come suo possesso, deriva da qui. Quello che mi sembra interessante sottolineare è il fatto che il luogo santo di Dio non sia un luogo ma sia un popolo, quindi non è uno spazio fisico ma è una comunità, una nazione santa, no? Attraverso il suo popolo, la sua proprietà, la sua segullà, Dio esercita il dominio sul mondo e fa sentire la sua presenza nel mondo. Questa idea del popolo di Israele come regno di sacerdoti, no? Poi mi corregga se sbaglio. È molto interessante, no? Perché come i sacerdoti all'interno di Israele costituivano un legame tra il popolo e Dio, così l'insieme del popolo diventa una mediazione, media il rapporto tra i popoli e Dio, no? Quindi il luogo della santità come esperienza dei valori che vengono dalla rivelazione di Dio e che si rendono presenti nel mondo grazie alla comunità di Israele, no? Quindi questa idea poi del popolo che è il luogo santo, il luogo in cui abita la presenza di Dio, si ritrova anche in altri testi, pensiamo con altri termini, ma pensiamo a Ezechiele, no? La gloria del Signore che abbandona il Tempio e segue il popolo che va in esilio a Babilonia e poi torna, insomma. Molto bella, mi pare anche molto originale, insomma. Contrasta con l'idea molto diffusa nel mondo antico, no? Che ogni divinità fosse legata a un luogo preciso, non a un popolo, no? Questo comunque è sempre l'idea dell'esodo, un Dio che cammina davanti al popolo sotto forma di nube, no? Luminosa e oscura. Di fronte a questa prima strofa, i versetti 3 e 4, che sono la seconda strofa, in questi versetti abbiamo la reazione del cosmo a questo evento, no? Il mare vide e fuggì, il Giordano si volse indietro. I monti saltellarono, ma anche danzarono. La radice significa anche danzare, no? Come arieti e le colline come i figli del gregge, no? È interessante il fatto che qui cambia proprio il vocabolario, per questo uno dice un'altra strofa, no? Qui abbiamo, mi sembra interessante il fatto che si parli di un legame tra l'Esodo e la creazione. Il mare e il Giordano, il mare e il fiume Giordano, incorniciano l'uscita dall'Egitto, no? L'attraversamento del Mar Rosso e poi l'attraversamento del Giordano che introduce nella terra di Israele, da una parte. Però il mare e il fiume sono anche elementi del mondo naturale, come le montagne e le colline di cui si parla poi. Quindi Esodo e creazione che si mescolano, e questo collegamento tra il miracolo del passaggio del mare e l'attraversamento del Giordano si trova nel testo di Giosuè 4. 4:23, no? E Giosuè idealmente che parla e dice: il Signore vostro Dio prosciugò le acque del Giordano dinanzi a voi finché non attraversaste, come il Signore vostro Dio fece con il Mar Rosso, che prosciugò davanti a noi finché non lo attraversava. Allora, sono gli unici due passi nell'Antico Testamento in cui abbiamo questo collegamento tra il passaggio del mare e l'attraversamento del Giordano, no? E però appunto c'è questo collegamento stretto, mi pare, fra l'Esodo e la creazione, anche se appunto le montagne, no, già si diceva, le montagne e le colline non sono associate al passaggio del Mar Rosso nel libro dell'Esodo e neanche al Giordano. Ma c'è un'antica tradizione che è preservata nel Targum e ripresa da David Kimchi e anche da molti altri studiosi, che vede qui un riferimento al Sinai. Queste montagne che tremano, la montagna che trema, potrebbe essere un riferimento al Sinai, la teofania del Sinai. In Esodo 19:18 si dice: tutto il monte tremava molto, no? D'altro canto ci sono dei testi sapienziali, come ad esempio il libro dei Proverbi, Proverbi 8, per citare il testo, in cui le acque, le montagne, le colline rappresentano proprio la formazione del mondo. In Proverbi 8, al versetto 24, il testo comincia, no, dicendo: il Signore mi ha creato come inizio della sua attività, e va avanti. Parla della sapienza. Quando non esistevano gli abissi io fui generata, quando ancora non vi erano le sorgenti cariche d'acqua, prima che fossero fissate le basi dei monti, prima delle colline, no? Quindi per questo dicevo la creazione e l'Esodo, il riferimento all'alleanza, ma riferimento alla creazione, no? Ed è anche interessante, no, in questi versetti 3 o 4 il fatto che la natura sia personificata, no? I monti danzano, cioè sono il soggetto di un'azione, no? Le colline saltano, no? Quindi c'è questa personificazione che poi verrà ripresa anche nella strofa successiva, come vedremo. È anche bella l'immagine delle montagne che danzano o che saltano, perché le montagne, le colline anche, ma le montagne soprattutto, sono nell'Antico Testamento proprio il simbolo di ciò che è solido, no? Di ciò che è stabile, no? E pensate, no, alla metafora che spesso si trova, soprattutto nei Salmi: Dio è come una roccia, no? Per cui è proprio il massimo della stabilità, e qui invece si muovono, si animano, danzano, saltano, eccetera. Questo verbo appunto, qui è tradotto, saltellarono come arieti, no? Significa varie cose, indica a volte una specie di tremore che si prova perché si ha paura o per timore, ma anche indica, è un verbo che indica la danza, una danza di gioia. Quindi potrebbe essere un esempio di deliberata ambiguità, come se l'autore avesse voluto giocare con le immagini. Le montagne e le colline tremano perché riconoscono la grandezza del Signore e nello stesso tempo danzano, cioè gioiscono per la liberazione del popolo, no? Cioè, come dire che l'uscita dall'Egitto, si potrebbe forse dire, che l'uscita dall'Egitto, cioè il momento in cui il popolo diventa il luogo della santità di Dio, della presenza di Dio, porta a compimento la creazione. Quindi, come dire, dal macro contesto della creazione, l'obiettivo si focalizza sul suo punto d'arrivo, che è la nascita di Israele come popolo. E nella terza strofa, cioè nei versetti 5 e 6, come dicevo, sostanzialmente si ripetono le stesse cose, ma non si ripetono in maniera uguale, perché a questo punto abbiamo di nuovo la reazione del mondo, no? Si parla del mare, si parla del Giordano, delle colline, eccetera, ma sotto forma di domanda, come se il salmista entrasse nel discorso e in seconda persona si rivolgesse di nuovo a questa natura personificata, no? Che hai tu mare? Perché? Che cosa è a te? Perché tu faccia questa cosa, no? Perché fuggi il Giordano? Perché ti volti indietro, no? Quindi la domanda potrebbe essere intesa come una specie di inserzione da parte appunto del salmista che entra nel discorso e che pone il problema, no, che verrà risolto, per così dire, nell'ultima strofa. Quindi la ripetizione, che non è identica, giustamente, però posta, come dire, la suspense, no, verso la fine, perché succede questo, che succede, e la frase, i versetti finali, l'ultima strofa, no, trema o terra, davanti al Signore trema, o di nuovo danza, adesso vediamo, terra, dalla presenza, alla presenza del Dio di Giacobbe, che muta, che trasforma, che rovescia di per sé la rupe in un lago, sì, e la roccia nella sua sorgente d'acqua, È bellissima questa strofa finale, perché si vede finalmente, cioè alla fine viene nominato Dio, no? Nei versetti 7 e 8 Dio è colui che sta dietro questo cambiamento che avviene nella natura, quando appunto la roccia si è trasformata in un lago. È interessante perché già prima, no, si diceva che qui il riferimento è a quello che si dice nel libro dell'Esodo, al capitolo 17, nei versetti da 1 a 7, si dice che tutta la comunità degli israeliti leva le tende, cammina, eccetera, ma non c'era acqua da bere per la comunità. E allora il popolo protestò dicendo: dateci acqua da bere. E poi il Signore dice a Mosè: prendi il bastone, ecco, io sono davanti a te, là sulla roccia, sull'Oreb, tu batterai sulla roccia, ne uscirà acqua e il popolo berrà. E poi il testo è ripreso nel libro dei numeri, no? Un passo parallelo. È bello avete visto benissimo che qui abbiamo una citazione che però non è uguale a quello che si dice nell'Esodo, perché qui l'acqua non esce dalla roccia, ma è la roccia che viene trasformata in un lago. Quindi c'è come uno sviluppo, no? del testo di riferimento, no? E c'è questa idea, no? La presenza del Signore danza la terra. Qui abbiamo una radice, cioè un verbo che può venire da due radici diverse. Se prendiamo una radice abbiamo qui qui si dice che trema la terra, sì. È il tremore, per esempio, che prova la donna quando ha le doglie, no? Il contorcimento legato alle doglie del parto, quindi una situazione di agitazione legata ai dolori del parto. Però indica anche questa radice, un tremare per il timore, per la paura, oppure è un verbo che si riferisce all'omaggio reso a Dio come re, no? Quindi la terra trema o si contorce nelle doglie del parto, da una parte. Se prendiamo l'altra radice possibile, abbiamo una radice che significa danzare, quindi la terra danza davanti al Signore. Quindi avremmo forse un parallelismo, no, con quello che si diceva nel versetto 4 e poi 6, no? le montagne danzano, saltano, danzano, e la terra anche danzano, e tutte e due le cose sono adatte, tutti e due i significati sono adatti, no? Perché abbiamo l'idea della danza di gioia, della reazione del mondo creato, la terra, oppure l'idea di un contorcimento che è legato alle doglie del parto, quindi l'idea comunque di una nascita, di un rinnovamento, no? Che poi si chiarisce ulteriormente nel versetto 8, no? Quindi di nuovo l'autore è come se giocasse con le radici, con i significati, e uno e l'altro significato vanno bene nel contesto, no? Davanti al Signore trema la terra, o davanti al Signore danza la terra. Questo potrebbe essere molto interessante, mi pare, questo verbo finale del versetto 8, no? Che è un participio, quindi significa rovesciare di per sé, però è un participio, il participio presente è atemporale, quindi il Signore trasforma, trasformante, continua a trasformare la roccia in acqua, e qui traduce di nuovo la rupe, la roccia nella sua sorgente d'acqua, no? È molto bello, perché per vari motivi. Intanto questo verbo rovesciare così non è mai usato oltre, al di fuori di questo testo, per parlare di acqua che scaturisce dalla roccia. Per parlare questo tema, no, dell'acqua che esce dalla roccia, si trova in vari testi, oltre a quelli che ho citato anche altri, no? Però lì si usa sempre il verbo uscire, fa uscire alle fine, fa uscire. Invece qui abbiamo questo verbo. Ma quello che è anche interessante è che questo verbo, no, rovesciare, spesso è collegato alla distruzione di Sodoma e Gomorra. Tutte le volte che si parla della distruzione di Sodoma e Gomorra, che è raccontata nel libro della Genesi, al capitolo 19, e poi quando si menziona Sodoma e Gomorra si usa questo verbo rovesciare. In Genesi 19:25 si dice che Dio distrusse queste città, Dio rovesciò queste città e tutta la valle con tutti gli abitanti della città e la vegetazione del suolo. E al di fuori del testo della Genesi questa idea si ritrova ad esempio nel libro di Amos al capitolo 4. Il profeta che parla in nome di Dio dice: vi ho travolti, vi ho rovesciati, come Dio aveva travolto Sodoma e Gomorra. È lo stesso verbo, se ricordate la storia di Giona, quando Giona va a Ninive, alla fine va a Ninive, accetta di andare a Ninive, dice: ancora 40 giorni e Ninive, la traduzione è Ninive sarà distrutta. Di per sé il testo dice: Ninive sarà rovesciata, perché Giona si augura che Ninive si rovesci come Sodoma e Gomorra, cioè che venga distrutta come è successo con Sodoma e Gomorra. E quello che lui spera si realizza: Ninive viene rovesciata, ma non nel senso che intendeva lui, perché si rovescia, cioè dà credito alla parola di Giona e cominciano tutti, dal più grande al più piccolo, a fare gesti di conversione, di pentimento, eccetera, no? È molto bello il fatto che qui la trasformazione, il rovesciamento sia legata, non legato alla distruzione, ma a questa benedizione, la roccia che diventa acqua, la sua sorgente d'acqua, no? È lo stesso verbo che si trova in Gioele, no? Diventeranno profeti, no? I vostri figli e le vostre figlie, no? Rovescerò lo spirito, dice il Signore. Quindi qui non abbiamo il collegamento con una trasformazione, un rovesciamento in senso negativo, ma un rovesciamento come benedizione, la roccia che diventa un lago e una sorgente d'acqua, no? Ed è, dal punto di vista delle immagini, è anche molto bello, no? Questo concatenamento delle metafore, no? Perché all'inizio abbiamo il mare che fugge, cioè che in qualche maniera si ritira, e il Giordano che torna indietro. Quindi Dio è quello che può far fuggire il mare e alla fine è quello che trasforma la roccia in acqua, no? Quindi c'è un gioco nel senso migliore del termine, insomma, su questo tema dell'acqua, no? Allora, se vogliamo trarre qualche conclusione di tipo teologico dal discorso fatto, no, mi sembra di poter dire innanzitutto che in questo salmo ci sono tre protagonisti principali. C'è il popolo di Dio, descritto come la comunità di Giacobbe, la casa di Giacobbe, al versetto 1 e come Giuda al versetto 2. C'è, secondo personaggio, la creazione, rappresentata da questi elementi, no, l'acqua, in vari modi, no? L'acqua, il mare, il Giordano, la sorgente, eccetera, e la terra, le montagne, le colline, la terra, e Dio, che solo alla fine viene appunto definito Adon, Signore, Padrone, al versetto 7, ma in parallelo è il Dio di Giacobbe. I primi due protagonisti, cioè il popolo di Dio e la creazione, cambiano condizioni. Il popolo di Dio che esce dall'Egitto viene trasformato in questo luogo della santità del Signore, un santuario, diventa il dominio del Signore. La creazione è trasformata, abbiamo visto il mare e il Giordano che fuggono, tornano indietro, le montagne e le colline simbolo di stabilità che saltano, danzano, si muovono, eccetera. E Dio è colui che appunto trasforma, mette in movimento, rovescia. E questa idea di cui prima dicevo, secondo me è importante, no? Questo participio finale, no? È molto interessante, no? Suggerisce l'idea che Dio continua a trasformare anche oggi, appunto, il participio è atemporale, continua a trasformare la nostra realtà e lo fa per il meglio. Sorgente da, non c'è la frase che di solito si trova nell'Antico Testamento, cambiare le sorti, non c'è questa frase, però c'è un equivalente, trasforma per il meglio, continua a trasformare per il meglio, no? Quindi il Dio che ha fatto uscire Israele dall'Egitto, cioè si parla di un evento del passato, no? Versetto Israele in Mitzrayim, è una cosa che è avvenuta nell'uscire di Israele dall'Egitto. Questo evento viene attualizzato, continuamente attualizzato, in questa trasformazione continua. Quindi il Dio che ha salvato ieri è anche il Dio che salva oggi e continua a farlo. È molto interessante, qui siamo nel contesto della lella egiziana, lella di Pasqua, no? Come si diceva. Ma se ricordiamo il grande allele, il Salmo 136, che per 26 volte ripete come ritornello eterna la sua misericordia, grande la sua misericordia. 26, lo dico tra parentesi, non stiamo parlando di questo, però è la cifra numerica del nome di Adonai. Quindi il fatto che per 26 volte si ripeta, no, eterna la sua misericordia, cioè, non è casuale. Però anche lì abbiamo il movimento che parte dalla creazione, Dio che è il Signore dei Signori, Dio degli Dei, no? Questo grande contesto, poi si passa alla creazione, poi si passa all'esodo, poi si passa alla terra, ma alla fine di tutto è il Signore dà pane ad ogni carne. Anche lì abbiamo un participio. Dante continua a dare pane, cibo ad ogni carne, no? Quindi tutto il movimento, no, come qui, no, dall'uscita fino all'oggi, è un movimento che è caratterizzato da questo dono continuo, da questa trasformazione continua che è per il bene, no? E in questo senso mi sembra anche interessante, no, notare che appunto mi sembra che ci sia un rapporto tra questo, tra questa vocazione di Israele, essere il luogo della santità di Dio, no? La mediazione sacerdotale per tutti i popoli, e l'azione di Dio che continua a trasformare, non lo fa in maniera magica, ormai il mare si è aperto e si è chiuso, no? Come diceva Venceronato Salmo, no? Sul mare passava la tua via, ma le tue orme, cioè, ormai non si vedono più, sono nascoste, no? Come si attualizza questa esperienza di liberazione? Attraverso una comunità che appunto rende presente Dio nel mondo, rende presente la salvezza che il Signore opera, no? E vorrei dire un'ultima cosa, perché non voglio abusare della vostra pazienza. Dicevamo già prima, no? Giustamente, no? Parlava di questo gruppo di salmi da 113 a 118, no? E c'è un rapporto stretto fra i salmi che circondano il Salmo 114, no? Il Salmo 113, no? Quello che ho cominciato a citare prima, dice, no? Lodate servi del Signore, lodate il nome del Signore, eccetera. Perché? Perché Dio si china a guardare sui cieli e sulla terra, solleva dalla polvere il debole, dall'immondizia rialza il povero, per farlo sedere tra i principi del suo popolo, fa abitare la sterile nella sua casa, eccetera. Cioè, il Dio che agisce così è il Dio dell'esodo. Quindi ha fatto così per Israele e continua ad agire in maniera, cioè per liberare, per promuovere, eccetera, tutti quelli che sono nella condizione che si è trovato a vivere in Israele, nella schiavitù, di essere povero, di essere debole, eccetera, no? E il Salmo che segue, il Salmo 115, dice: non a noi, Signore, non a noi, ma al tuo nome da gloria, no? Quindi questo Dio è anche l'unico Dio al quale rendere gloria, no? Quindi, come dice il salmista, perché le genti dovrebbero dire dov'è il loro Dio, no? Quindi, al centro di questo gruppo, che fa parte di un gruppo più vasto, che è quello dei salmi dell'Allel, abbiamo questo Salmo 114, che appunto diventa una professione nei confronti del Dio unico, professione di fede, ma nel Dio unico che però continua ad attualizzare il suo modo di essere nei confronti del povero, del debole, della sterile, di chi è, noi diremmo, in una situazione socialmente svantaggiata, diciamo così, no? Quindi mi sembra un testo importante anche per questi motivi. Bene, vi ringrazio.